Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera, siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Io sono Massimo, oggi sarà una trasmissione molto particolare e non voglio sinceramente occupare troppo tempo, voglio solo lanciare la trasmissione. Ci sarà Emanuela che è tornata con noi dopo un periodo estivo in cui abbiamo abbandonato un po' sia la trasmissione ma anche sia i vari programmi, varie interviste. Oggi ripartiamo anche come sentirete in funzione di un convegno sulla salute che ci sarà a Torino prossimamente, ma insomma ne parleremo con Emanuela Bavazzano, psicologa e ormai collaboratrice stretta del nostro programma e tantissimi ospiti. Allora, non sto a occupare ulteriormente lo spazio. E presto, a presto, mi raccomando, state con noi.
Thank you. Buonasera a tutte e a tutti, con molta gioia riprendiamo insieme a Massimo Niccolai qui al mio fianco la registrazione della trasmissione che abbiamo lasciato sospeso durante il periodo estivo, ma riprendiamo volentieri proprio a partire dalle sollecitazioni che circa un paio di settimane fa, un mese fa, abbiamo avuto modo di riprendere rispetto proprio al tema della psiche, letta come psiche sociale, psicosociale in dialogo con gli individui che non sono individui singoli sganciati dalla collettività. Riprendo delle parole di Luigi Zoia che scriveva: ogni realtà psichica non vive nel vuoto ma nella società e nella storia. Credo che questa affermazione sia molto importante, ma non dobbiamo nemmeno banalizzarle, come il nostro buon caro amico Benedetto Saraceno, che più volte in questa trasmissione abbiamo citato, scriveva qualche tempo fa. Abbiamo un'urgenza oggi, che è un'urgenza di tipo conoscitivo e morale. Innanzitutto l'urgenza di perdere l'identità per ritrovare l'umanità, e davvero dobbiamo tornare a, come lui dice, toccare la corporeità del dolore e della sofferenza. Non dobbiamo, cioè, lui dice, organizzare una spedizione etnografica, non dobbiamo costruire una comprensione antropologica, non dobbiamo offrire un'interpretazione psicodinamica, e questo lo dico anche a me e a te, Matteo, che appunto ti presento. A questo punto lancio la sfida a tu, che sei anche psicologo, psicoterapeuta, oltre che come me, penso, no, persone che vivono nel mondo, e al di là del definirsi con la propria professione, il proprio ruolo professionale, ecco, cosa significa per noi, anche psicologi e psicoterapeuti, andare oltre l'interpretazione e andare in quella presa diretta di contatto con la persona, dove un po' ci contaminiamo, è un altro termine che amiamo usare in questa trasmissione, no? Cioè, quindi andare oltre le certezze e stare in queste incertezze, perché si ricerca e si fa anche ricerca di tipo anche metodologico solo se usciamo da certi paradigmi preconfezionati e proviamo a stare in questa apertura all'altro, che è forse anche un po' un'utopia. Stranamente oggi mi viene da partire con questo slancio anche verso l'utopia e la speranza, no? Come sempre Benedetto Saraceno scriveva, che non sono tanto il regno dell'impossibile ma quello del non ancora. Quindi quando parlo di gioia con cui ripartiamo, utopia e speranza con cui guardare avanti, non parlo di qualcosa di astratto, ma parlo di qualcosa di concreto. Non parlo di qualcosa di già dato, ma parlo di qualcosa da costruire. Ecco, in questa costruzione, nella tua esperienza, Matteo, che porti avanti forse anche tutti i giorni, no? Nella tua prassi lavorativa e non solo, cosa significa stare in questo terreno di contaminazione? Cosa significa stare in questa dimensione di ricerca che è anche prassi, volendo anche clinica, e cosa significa declinare la clinica in quest'ottica?
Ciao, buongiorno e grazie per questa per queste possibilità e grazie anche per questa domanda. Inizio con rispondere partendo da dove sto e da come sto, e cioè mi sono persissimo in questo istante, no? Perché è una domanda così ampia che lascia la possibilità di declinare la risposta in molteplici direzioni. Allora, provo a risponderti, a rispondervi e a portare questo contributo che. Riprendendo forse alcune delle parole che mi sembra Castel, non Castel, scusa, mi Saraceno stesso porta proprio in psicopolitica e spesso fa parte della, insomma, sono posizioni che fanno parte del suo modo, della sua traiettoria di vita, che è quella relativa al che cosa sono le istituzioni, cioè Saraceno dice una roba molto bella, almeno che trovo molto utile che le istituzioni non sono solo e solamente qualcosa di esterno, senza dubbio sì, lo sono anche qualcosa da combattere là fuori, ma molto spesso, da un punto di vista anche psicologico, se vogliamo, le possiamo intendere, leggere e vivere, ciascuno di noi, come quella componente parassita identitaria. Che molto spesso limita le nostre possibilità, la possibilità di mettere a fuoco un obiettivo comune, un orizzonte com di senso comune, delle azioni comuni nello spazio e là fuori. Allora, io non lo so come si faccia nella pratica, almeno non ho una ricetta buona per tutti, ho la ricetta che lentamente sto provando a costruire. Qua con le persone con cui sto condividendo dei percorsi, insomma, anche di
Scusa
lotta.
Matteo, giusto perché siccome noi qua ci troviamo a Firenze, in una, come dire, delle località anche più, come dire, vive, della, come dire, dove vengono fuori i bisogni, proprio i bisogni di salute della popolazione, no? Dove si fa anche proprio, come si suol dire, la politica dal basso, quella che è fatta di provare a dare delle risposte alle persone, anche proprio nell'ottica dell'ascolto, innanzitutto dei bisogni. Ci puoi dire qual è la tua realtà, anche se forse le persone che ci stanno ascoltando comprendono che forse non sei qui a Firenze e nemmeno sei in Toscana. Ecco, giusto per questa contaminazione tra regioni mi sembra una ricchezza, ecco.
Sì, io in questo momento sono Lungodora a Torino e quando parlo di qui parlo per l'appunto di Torino, del Piemonte, soprattutto non scevro da dinamiche globali e quando parlo del noi parlo in questo caso soprattutto di una parte delle azioni che stiamo portando avanti anche con lo sportello Ti Ascolto, che è una realtà che ho contribuito a fondare un po' di tempo fa, a partire da una risposta non data da parte della professione degli psicologi psicoterapeuti, e allora ho provato a costruire una risposta collettiva a questa, insomma, a questa risposta che talvolta alcune identità professionali, alcune professioni, proprio in virtù delle risposte già date che hanno, non riescono a dare, a fornire.
Senso, quando tu parli di professioni, ampliamo, no? Anch'io sono sempre molto critica verso la professione di appartenenza, però ampliamo anche ad un'altra professione che è quella medica, no? Cioè, in questo un'altra provocazione, cioè noi sappiamo che l'obiettivo della cura per un medico dovrebbe essere, una medica dovrebbe essere di base quella della guarigione, no? Letta proprio anche come restituzione e ritorno al passato, la restitutio ad integrum, senza voler, no? Stare troppo alti. E, per noi cosa significa? Perché sempre Zoja diceva, tra gli altri, no? Che il percorso psicologico, forse anche psicoanalitico in particolare, lui dice, no? Consiste invece proprio non tanto in un ritorno al passato, quanto forse davvero nell'allontanarsi anche da quel punto di partenza, un'evoluzione. Crescita, emancipazione, che può significare anche andare oltre quello che eravamo, cioè come la vedi tu e come la vedi declinata anche nelle prassi, perché non credo che sia vero che tu proprio non sai. Partiamo
No, no,
dall'umiltà,
no,
ma
no.
andiamo sul concreto.
Sì, credo che dipenda tanto e quando, ad esempio, in questo momento, preciso momento storico, io sono convinto che la nostra lente, se vogliamo, degli psicologi, la lente clinica, se vogliamo, è la sensibilità che c'è là fuori rispetto alla presa in cura e al bisogno psicologico, sia qualcosa da leggere anche criticamente e anche psicologicamente, anche collettivamente. Cioè, quando Zoya dice la nostra mente immersa nella storia, bla bla bla, è giustissimo, verissimo e bellissimo. In questo momento storico qua, adesso, penso che sia importante vedere quanto forse la salute mentale, i bisogni psicologici, la sofferenza in una certa sua declinazione costituiscano forse il linguaggio attraverso cui una società parla delle proprie storture. La nostra società parla delle nostre storture e tutta questa roba qui sta accadendo dopo la pandemia. Ora, penso che possa essere veramente molto difficile e importante in questo momento storico per tutti gli operatori della cura, avere l'umiltà curativa di ammettere che la risposta esatta, più corretta, se vogliamo, ad alcune domande, ad alcuni bisogni che vengono percepiti come di salute, non sia una risposta di presa in carico. E questo vale sia per gli psicologi e così come per gli psichiatri, allo stesso modo come per le scienze mediche. Ora, purtroppo però questo non è sempre facile da fare perché implica comunque la possibilità di poter fornire una risposta che sia alternativa, che sia di alternativa alla presa in carico, che possa essere politica, che quando dico politica intendo esplicitamente politica di militanza, di partecipazione politica, che possa essere nello spazio pubblico, che possa essere
Anche se posso permettermi, e così poi lancio anche la nostra seconda, come dire, invitata a questa trasmissione di oggi, anche in questo ritorno a coltivare la terra, passatemela come metafora, chi ci sta ascoltando non è soltanto una metafora, vuole essere veramente anche un invito a ritornare a delle prassi di condivisione nel collettivo che sono fatte anche di lavoro insieme. Noi sappiamo, e tante volte in questa trasmissione è emerso, che i bisogni sono i bisogni di casa, i bisogni di lavoro, i bisogni di condivisione e quindi i bisogni di stare anche insieme, lungo d'ora piuttosto che lungo l'Arno, cioè dove siamo noi, ma uscendo e aprendo le porte, no? E quindi dando però anche agli altri la possibilità di esprimere i propri bisogni. Non a caso la trasmissione di oggi vuole essere centrata proprio non tanto sul fornire delle risposte esatte e tu in questo ti sei collocato perfettamente, quanto nel provare a sollecitare delle domande e quindi invitare anche le persone che ci stanno ascoltando a portarci delle domande a cui cercheremo di dare delle risposte o quantomeno delle traiettorie verso cui poter andare. Credo che tu possa condividere, magari ci saranno anche altri momenti dove potremo riconfrontarci, ecco, anche
Certamente.
oltre i confini di categoria che quelli ci stanno veramente stretti, credo, no? Anche come codici di lettura dei bisogni.
Assolutamente. E sì, che anche quelli sono un modo, anche i bisogni individuali, no? Sono qualcosa che si crea nella storia, nelle storie, all'interno di quelli che sono i bisogni collettivi disponibili in quel momento, preciso momento storico, no? In questo momento.
Assolutamente, assolutamente. Un momento storico che non si declina solo nel termine della post-pandemia, perché di pandemie, epidemie, sindemie ne abbiamo vissute e probabilmente ne continueremo a vivere, ma in questo dobbiamo includere davvero anche i territori delle migrazioni, come sempre Buon Saraceno ci dice, ma i territori anche dell'attuale clima che stiamo vivendo. Mi riferisco chiaramente alle guerre che abitano le nostre città e anche oltre i nostri confini. Ecco, con questo spirito di stare anche oltre i nostri confini, diciamo che noi ti saluteremo per il momento, pensando poi di darci un'altra occasione di confronto. E sicuramente per chi ci sta ascoltando, Matteo sarà fra i partecipanti al congresso di Medicina Democratica che si terrà proprio a Torino, dove diciamo che Matteo ci ospiterà come città, e in particolare il 15 di ottobre ci dedicheremo proprio ad approfondire i temi dei bisogni di salute, in particolare declinata nei termini di salute mentale e cosa questo significa e cosa comporti. Grazie Matteo per questa sera e a presto.
Grazie a voi, grazie a te e buona continuazione.
Grazie Matteo. Siamo nuovamente tornati qui in onda e c'è con noi adesso Sara. Abbiamo appena salutato Matteo che ci ha portato l'esperienza o comunque gli interrogativi che partono dall'esperienza in Piemonte, quindi parlava da Torino. Sara parla da molto più vicino a noi e quindi siamo comunque nel territorio toscano. Mi fa estremamente piacere presentarvi non solo lei come persona, ma proprio lei come realtà e come spirito che vorrei dare davvero sempre più e vogliamo dare insieme a Massimo, che è qui al mio fianco, a questo percorso insieme, laddove davvero i bisogni di salute non partono soltanto dai luoghi cosiddetti della cura, dove ci sono i curanti e ci sono i curati, dove si entra e si esce chiedendo toc toc permesso, se va bene, o si entra con un numerino, ma dove davvero noi ci conosciamo, incontriamo e i nostri ruoli davvero a volte li smarriamo, proprio perché è giusto così. Ecco, Sara ha fatto un percorso particolare, un percorso che forse ci potrebbe portare proprio anche come esperienza, no? Di quello che significa fare delle scelte e dal passato andare in una traiettoria di riscoperta anche delle proprie origini, però mettendole a disposizione per qualcosa di altro. Voglio solo fare una citazione per riagganciarmi all'intervista anche precedente di Luigi Zoia. Se è vero che l'equivalente della parola greca psiche è anima, l'analisi dell'anima in realtà era già precedentemente comparsa prima ancora delle scienze mediche che l'hanno definita. E la sofferenza dell'anima non era certo definita come malattia. L'idea dell'anima era presente forse anche in teologia, era presente già nel linguaggio e forse dovremmo imparare davvero a portarla fuori dalle scienze mediche e dal monopolio religioso, come dice lo stesso Zoya, per trovare il senso dell'anima e quindi della psiche dentro una dimensione di società e dentro una dimensione anche di ambiente dentro cui le persone si incontrano. Ecco, qual è la tua esperienza e cosa ci puoi dire, Sara, rispetto appunto anche un po' alle tue scelte che vengono un po' dietro anche a questa traiettoria, forse anche un po' psicopolitica, come diceva il buon Saraceno, in termini ampi chiaramente.
Allora, intanto buonasera a tutti e mi riallaccio proprio a questa citazione che hai fatto, perché lo slogan che all'inizio di questa avventura mi è piaciuto di mettere, diciamo, sul mio logo, diciamo, è proprio agricoltura per il corpo e per l'anima, perché diciamo l'idea è proprio quella che il cibo, il fare agricoltura, il produrre del cibo sia un qualcosa che non fa bene solo al corpo perché mangiamo qualcosa di sano, produrre ovviamente del cibo sano, ma che sia una cosa che fa bene anche alla nostra anima, al nostro spirito, in qualche modo alla nostra mente, al nostro benessere generale, perché nutrirsi di una cosa buona serve a mantenere sano il corpo, ma l'idea è anche quella di costruire delle relazioni attraverso questo tipo di, diciamo, agricoltura e di produzione di cibo. Io ho cominciato...
Ecco, quando parli di agricoltura, quando parli di cibo, sì. Cioè diciamo noi abbiamo degli impliciti, visto il nostro rapporto di conoscenza.
Certo, sì,
no,
adesso infatti andavo... E allora, io ho una piccola azienda agricola che, diciamo, è un'azienda che era di famiglia, però da generazioni ormai, e però praticamente era stata abbandonata da due generazioni, semi-abbandonata, insomma. Per cui io poi nel 2014 ho cominciato a riprenderla in mano, prima un piccolo pezzetto, poi allargandomi sempre di più, visto che appunto poi ho visto che la cosa mi piaceva, funzionava e in qualche modo si poteva fare. Sono in Val di Chiana, a Torrita di Siena, e ho un'azienda biologica e coltivo grani locali di vecchie varietà, coltivo anche grani che sono una cosa un po' particolare, adesso non mi ci dilungo perché non è qui il luogo, ma sono delle popolazioni evolutive. Quindi sono dei miscugli di tanti grani diversi, tutte mescolate insieme. Il campo ha una grande biodiversità al suo interno e per me è un po' anche un simbolo di quella che dovrebbe essere anche, diciamo, la società e la nostra rete di relazioni. Quindi un grande miscuglio, no? Perché nella diversità si trova la ricchezza, la bellezza, lo scambio anche e l'aiuto reciproco, perché questi grani, avendo caratteristiche diverse, tutte nello stesso campo, si aiutano anche a vicenda a combattere le malattie, a combattere, a resistere alle intemperie, eccetera, eccetera. Quindi è un po'... Per me è un po' un simbolo di quella che dovrebbe essere la società, insomma.
Ecco, questa metafora, infatti, mentre tu parlavi, mi veniva, no? Anche a me, che è bellissima e anche molto toccante, no? Perché è veramente un partire dalla terra con un qualcosa che è veramente di una concretezza, no? Di quello che succede in natura. E forse noi ci perdiamo, no? Quella concretezza di quello che succede anche nella natura umana, no? Degli esseri umani tutti. E questo tu lo porti avanti anche con le realtà che incontri e quindi anche con le persone che accogli dentro i tuoi spazi, no? Quindi anche nei termini di, non lo so, incontro con persone che possano presentare dei bisogni. I bisogni sono molto ampi, chiaramente non mi riferisco solo al bisogno di salute mentale, ma al bisogno di salute, al bisogno di socialità. Ecco, ci sono delle esperienze in particolare che tu vorresti portare alla nostra anche attenzione, all'attenzione di chi ci sta ascoltando in questo momento?
Sì, per esempio, appunto, una delle scelte che ho fatto è quella di associarmi all'associazione FUF, che è un'associazione che mette.
Sì, Sara.
Sì, che è un'associazione che mette in contatto le aziende agricole con persone che vogliono farsi un'esperienza in ambito agricolo. E quindi ormai da 4 anni, soprattutto durante l'estate, accolgo qui in azienda persone che hanno voglia di fare uno scambio, quindi di darmi una mano nei lavori che ci sono da fare, ma anche uno scambio in termini di dialogo, diciamo, non solo in cose da fare, in cambio appunto sia di dialogo che poi di vitto alloggio, diciamo. E questo per me è stata un'esperienza molto, cioè è tuttora un'esperienza molto importante, perché credo che faccia proprio anche parte un po' della caratteristica fondamentale di un certo tipo di agricoltura, che non è un'agricoltura industriale, non è un'agricoltura estensiva di migliaia di ettari, ma è un'agricoltura che si rifà un pochino più al vecchio tipo di agricoltura, dove ci si aiutava e al tempo stesso, quindi si lavorava insieme in tante famiglie, e al tempo stesso il momento del lavoro era anche un momento di dialogo, no? E a fare questa esperienza capita tantissimi tipi diversi di persone, che vanno dai ragazzi che hanno una loro idea di aprire magari una loro attività e quindi hanno voglia di capire prima come funziona, di confrontarsi con chi già fa questo tipo di lavoro, a persone che semplicemente hanno voglia di uscire da una routine, hanno voglia di conoscere una cosa nuova, hanno voglia di dare una mano per tanti motivi diversi. C'è semplicemente chi non riesce a stare fermo, per cui è in ferie ma non riesce a starsene al mare perché magari ha proprio questa urgenza di fare, e c'è chi scappa da una città, da una metropoli, da un lavoro molto sedentario, per esempio. Quindi a volte sono fughe, a volte è bisogno di conoscere, a volte è curiosità, quindi ci sono un sacco di tipi diversi di persone e diciamo anche di esigenze, no? Per cui è anche molto
Ecco,
bello il confrontarsi con questo tipo di cose, di realtà, al di là del lavoro, insomma.
certo, e credo in questo anche l'esperienza che in parte ha iniziato a fare anche di rapporto con le istituzioni possa essere da leggersi in questi termini, anche laddove davvero magari emergano dei bisogni, anche bisogni dei cosiddetti inserimenti, no? Che poi decliniamoli
Certo.
meglio perché insomma ecco, non sono un inserimento che sembra un adattamento, a noi ci piace poco il termine adattamento forse, no? Ecco, qual è la tua esperienza in questo anche, vedi delle traiettorie che si possono aprire?
Sì, allora, diciamo, avevo già fatto un'altra esperienza di tirocinio, ma di tutt'altro genere qualche anno fa con un ragazzo di Roma. Adesso appunto ho cominciato a collaborare con questi progetti della Regione Toscana e dalla primavera, insomma, ho un ragazzo che mi aiuta e devo dire che anche quello è proprio non è solo l'avere una mano anche lì, ma è anche un riadattare anche sia le proprie attività che il proprio modo di comunicare anche, no? Perché quando interagisci con una persona che vede il mondo in un modo un pochino diverso dal tuo, ti costringe poi a cambiare un po', a riadattare anche il tuo modo di vedere il mondo e quello che stai facendo. Per cui per me è un'esperienza che mi sta arricchendo tanto e vedo che anche questa persona, dall'inizio che era molto introverso e molto, diciamo, anche un pochino in difficoltà a volte su certe cose, via via, insomma, è riuscito a prendere in mano anche delle situazioni e insomma, a portarle avanti in modo autonomo e anche con soddisfazione, insomma. Quindi ecco, questo per me è una È una cosa bellissima, insomma, al di là di tutto, al di là del singolo lavoro da fare,
Ma
ecco.
credo che tu ci abbia suggerito delle, come dire, una vastità anche di possibilità, no? Di collaborare proprio in questa traiettoria, no? O in queste traiettorie dove davvero l'adattamento forse, se esiste un noi, esiste un voi, secondo me non troppo, ma siamo quasi più noi che a volte siamo un po' miopi, no? Nel vedere le cose e che dobbiamo invece
Sì.
imparare ad adattarci, no? Io credo molto anche nella contaminazione fra linguaggi. Credo che con ogni persona che si presenta accanto, davanti o insieme a noi, no? Dobbiamo poi trovare un linguaggio che al di là della differenza di etnia, che per forza, no? Porta fuori il tema delle diverse lingue, a volte sono davvero le diverse capacità di comprendere o le diverse lenti attraverso cui osserviamo. Ecco, forse l'osservarsi e il dialogare attraverso un fare condiviso, sulla terra, con la terra, cioè, e con in qualche modo la semplicità anche di quel fare, di recupero anche di quella dimensione a cui facevi riferimento tu, mi sembra molto bello, anche se poi al di là della dimensione molto bella ci sono le criticità che possiamo intuire e immaginare, le lasciamo sullo sfondo, magari parleremo un'altra volta volentieri, no? Magari potremo risentirci anche proprio per approfondire anche questi ultimi aspetti, magari anche con esperienze nuove e di contaminazioni ulteriori. Quindi ti ringraziamo moltissimo di aver partecipato a questa nostra chiacchierata insieme e ci auguriamo, ecco, di poterci incontrare o comunque dare delle opportunità insieme. Grazie,
Certo,
Sara.
grazie a voi. Grazie a
Grazie.
voi.
Va bene.
Eccoci di nuovo qua, dopo la nostra pausa musicale, siamo all'ultima intervista di oggi. E dopo questo incontro, dapprima con la realtà torinese di Matteo, poi la realtà di Sara con Torrita di Siena, adesso ritorniamo alla nostra Firenze con Gino. E a Gino dobbiamo molto, anche perché Gino oggi è con noi come Medicina Democratica, e Medicina Democratica sappiamo aver molto contribuito, ecco, anche sicuramente anche all'incontro fra me e Massimo, e quindi anche un po' alla partenza di questo diario di città con questa nuova veste. Ecco, vorrei farti una semplice domanda. Ecco, noi abbiamo parlato di salute, bisogni di salute, e declinata proprio anche nei territori. Cosa significa parlare di bisogni di salute nell'ambito del lavoro, ambito in cui tu ti sei sempre dedicato, come lavoratore, come volontario, come persona? Ecco, quali sono i bisogni che hai visto e che vedi e che tutt'oggi si presentano alla nostra attenzione, con uno sguardo esperto come il tuo, come li puoi leggere anche attraverso le cronache, ahimè, anche di oggi?
Sì, intanto saluto tutti. Io ho lavorato per molti anni, per una quarantina d'anni, nei servizi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'interno di unità sanitarie locali. E quindi praticamente ho lavorato soprattutto sulla salute dei lavoratori, anche se essendo un medico, e però poi mi sono occupato anche di sicurezza, insomma, anche se non era proprio il mio campo, antinfortunistica. Io ho lavorato soprattutto sulle malattie professionali. E sulle malattie professionali mi sono imbattuto più o meno all'inizio degli anni 2000, nelle problematiche di patologie psichiche e psicosomatiche dovute a stress, mobbing e altre situazioni similari, insomma. E quindi ho fatto un po' una full immersion al centro per il disadattamento lavorativo di Milano, che era nato nel 1998, e praticamente da 20 anni mi occupo di queste problematiche. Non solo, ovviamente, di queste problematiche, ma insomma, diciamo che una grossa fetta del mio tempo e del mio lavoro l'ho dedicata a questo, anche come volontario, poi dal 2002-2003 è nato lo sportello del disagio lavorativo di Medicina Democratica. Abbiamo accolto persone, quindi con un lavoro multidisciplinare, medico del lavoro, psicologo del lavoro.
Ecco, un tema che stai effettivamente toccando adesso, che ti avrei un po' voluto chiedere in maniera esplicita, proprio anche di esplicitarlo anche alle persone che ci stanno ascoltando. È importante, e quanto e in che termini, la multidisciplinarietà, no? E chi sono un po' anche le persone che possano concorrere anche ad una giusta osservazione, lettura, analisi dei bisogni. Non voglio parlare nemmeno in termini di diagnosi, ma proprio come lettura dei bisogni, no? Che noi sappiamo spesso che vengano portati in forme non sempre facilmente comprensibili, se non in un'ottica globale, ampia. Ecco, quindi quali sono le persone con cui poi ci si deve interfacciare quando si parla di bisogni di salute a partire dai luoghi di lavoro e problematiche quelle sì, a cui anche stavi alludendo adesso?
Sì, praticamente la multidisciplinarietà è fondamentale su una problematica come quella a cui accennavo, e quindi il medico del lavoro è semplicemente il perno di un gruppo che deve prevedere la presenza di psicologi del lavoro, psicologi, psicoterapeuti e psichiatri. Però, se devo dire, forse lo psichiatra è la figura meno, alla fin fine, non dico meno importante, perché comunque appunto è necessaria anche una diagnosi psichiatrica. Però dal punto di vista dei bisogni, come dicevi tu, Emanuela, il discorso riguarda soprattutto la psicologia del lavoro e oltre che la medicina del lavoro. Tant'è vero che avevamo cominciato con un gruppo nazionale nato negli anni intorno al 2009-2010, che faceva riferimento all'ISPES, Istituto Superiore per la Prevenzione, e che aveva come coordinatrice Manuela Fattorini, una psicologa del lavoro, appunto, e si era cominciato a parlare anche di figure dello psicologo competente, oltre che del medico competente, all'interno delle aziende. E oltre che uno psicologo del lavoro, anche all'interno dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, insomma. Di tutto questo non se ne è fatto niente perché la politica non ha assolutamente idea di questa problematica. È vero che nel decreto 81 del 2008 è stato inserito lo stress lavoro correlato come problematica di cui farsi carico, ma il tutto è rimasto piuttosto così, in un dover recepire delle direttive europee, ma senza che ci fosse comunque una vera volontà politica di occuparsi seriamente del problema. Questo avviene sia per l'arretratezza della classe politica, ma anche per l'arretratezza della classe imprenditoriale. Cioè,
Gino,
chi doveva fare la
se...
prevenzione erano gli imprenditori.
Ecco, appunto, ora, infatti lancio un po', come dire, in questo io di solito sono sempre estremamente critica rispetto alla mia, come dire, professione di provenienza, un po' come tu puoi esserlo nei confronti della tua professione di provenienza. Parlo volutamente in questi termini perché
Certo.
poi credo che spesso dobbiamo un po' decostruire anche certi modelli di analisi del bisogno e anche di risposta da dare a quei bisogni. Non voglio entrare oggi in questo tema, anche se spesso ci entriamo nel nostro diario di città rispetto anche alla messa in crisi un po' della risposta farmaco. Ecco, nel contesto del disagio nei luoghi di lavoro, credo che forse ancora di più questa messa in crisi vada posta sia verso chi come dire, formula una diagnosi, a diagnosi segue una risposta che spesso è nell'individuo, perché questo è il rischio quando la risposta è il farmaco, ma altrettanto, a mio parere, può essere un rischio quando la risposta è nella singola psicoterapia individuale. Ecco, un po' provocando in questo senso e ritornando un po' forse all'ultima, alla precedente intervista, ora non voglio dire che le problematiche si risolvano andando a vivere in campagna o creando delle aziende agricole tutti, magari avessimo la possibilità, no, di ripartire da lì. Anche se anche lì ci possono essere problemi di, come dire, sicurezza nei luoghi di lavoro, eh? Ogni lavoro ha i suoi rischi in questo senso. Ecco, però come vedi tu anche declinarsi in maniera critica oggi la classe professionale in questo senso dei medici e degli psicologi un po' dall'esterno, provando a collocarsi un po' dall'esterno e in questo senso che risposte potremmo provare a ipotizzare anche proprio rilanciando quello che oggi ho aperto un po' su questo congresso di Torino a metà ottobre, ci troveremo come Medicina Democratica ma non solo. E oltre a parlare di salute mentale, parleremo anche di sicurezza nei luoghi di lavoro e se vuoi dirci qualcosa in questi termini, no? Andando al di là delle nostre professioni, ma più coinvolgendo anche i cittadini, le cittadine, le persone tutte.
Sì, diciamo che sulla problematica salute mentale magari è all'interno delle problematiche che come centri del disagio e del disadattamento lavorativo abbiamo riscontrato, se ne potrà riparlare specificamente un'altra volta sui limiti appunto che ha avuto poi anche il nostro intervento, sia come centri pubblici che come centri del volontariato. E invece passerei a parlare un po' del problema disagio lavorativo e cattiva organizzazione del lavoro come uno dei fattori che poi possono anche provocare infortuni gravi e mortali, perché E la tendenza appunto è a considerare ancora fatalità, disattenzione, eccetera, l'infortunio grave o mortale che accade in un luogo di lavoro. In realtà è proprio una cattiva organizzazione del lavoro uno dei fattori fondamentali. Oltre alle violazioni, quelle proprio macroscopiche della normativa di sicurezza, però spesso è il fare in fretta, il lavorare sempre in maniera con i tempi contingentati, con ore di lavoro infinite, lavoro nero, neoschiavistico, eccetera, eccetera. Ecco quindi che. E di questi aspetti la questione è molto da approfondire, di tutti questi aspetti di cui parlavo. E al congresso di Torino dell'ottobre prossimo, ormai manca meno di un mese, e una delle sessioni è proprio dedicata alle morti sul lavoro. E non solo morti singole, ma anche vere e proprie stragi sul lavoro. Si parlerà di Viareggio, si parlerà quindi della strage del treno di Viareggio del 2009, del ponte di Genova, il ponte Morandi crollato, eccetera, eccetera. Tutte questioni che evidenziano come spesso il profitto. Viene molto prima della salute dei lavoratori, ma anche delle singole persone, perché a Viareggio sono morti i lavoratori, ma anche persone che non c'entravano niente. A Genova sono morti i lavoratori, ma anche persone che andavano in vacanza, era quasi Ferragosto. E poi ne possiamo aggiungere tante altre, insomma. Cioè, spesso si risparmia, si organizza male il lavoro, non pensando alle conseguenze che questo può avere. Ecco, quindi è una tematica, secondo me, che non può non trovare, cominciare a trovare delle risposte, e non solo nell'associazionismo come il nostro, che è, diciamo, un associazionismo da anni attento a queste problematiche. Medicina Democratica è nata nel 76, quindi ormai ha 46 anni. Ma soprattutto è la politica, anche quella, diciamo, che dovrebbe essere più attenta ai lavoratori,
Certo,
ma spesso non lo è, ma spesso non lo è.
Gino, infatti ci lasciamo un po' sospesi su questo, visto anche il tempo storico in cui siamo e la
Sì,
settimana in cui
direi.
siamo. Credo però che questo veramente sia un tema che debba attraversare un po' tutte e tutti, no? E quindi è molto interessante anche quello che tu hai detto, specie anche proprio sul finale, questa restituzione anche di responsabilità, ridistribuzione di responsabilità, poi ovviamente al di là del mondo delle avvocate e degli avvocati, è il mondo anche delle responsabilità collettive delle persone che possano prendere parte e possano fare delle scelte, possano, quando scoprono che c'è qualcosa che non va, segnalare. Quando hanno il sospetto
Sicuramente.
che, anche senza essere competenti, togliamo un po' le parole competenti che abbiamo usato prima, parlando di medici, di psicologi, ecco, poi alla fine dobbiamo ritornare a essere un po' tutti, con lo sguardo attento, aperto e laddove non sappiamo
Sicuramente.
rivolgersi a chi può darci delle risposte, no? Questo credo
Se
che sia molto
posso
importante. Sì?
concludere, la partecipazione che è mancata, quella che c'era negli anni 70.
Ok, e infatti.
E che provoca anche i disastri, perché la
Ecco,
gente non ha più voce.
bellissimo questo che tu
Quindi.
porti, Gino, perché parli di partecipazione. Abbiamo iniziato la trasmissione di oggi sicuramente attraverso 3 generazioni siamo passati e forse anche qualcosa di più sullo sfondo. Credo che sia molto importante lasciarci anche proprio su questa apertura che si deve trasformare in concretezza e
Pienamente
sicuramente.
d'accordo.
Grazie Gino, grazie. A
Grazie a
presto.
voi e buon pomeriggio, buona continuazione di trasmissione.
Grazie Gino.
Ciao.
Spiccioli per il malinconico.
di testa, i tuoi riccioli nocciola, io mangio la pesca, il mare forza 9 con la mano in tasca, e continuare a muoversi finché non ci basta, basta. Svegliami come dalla morte, gli uomini da Venere, le donne da Marte, chi ha detto il contrario, chi ha detto il contrario. Ma non è facile scriversi sulla lingua, le parole, le molecole, poi scambiarsi l'odore, non avere paura. Promettimi che mai prometterai, e metti il telefono indietro di un'ora, 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 un'ora. Metti il telefono indietro. Il sole fra le nuvole rosse, le nuvole basse, le nuvole che bruciano la testa, fa bene, fa male, una tempesta tropicale. Sulle fra le onde più bianche, che sale, confonde le tue mani stanche. Rimani a dormire, domani non sparire. Sarà più facile scriversi sulla lingua, le parole, le molecole, poi scambiarsi l'odore, non avere paura.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, avete sentito Emanuela che ormai è diventata la nostra speaker, ma soprattutto l'intervistatrice dei nostri vari interlocutori, e sono molto interessanti e dovete ascoltarli con attenzione, perché saranno momenti di assoluta riflessione, e soprattutto perché sono anche introduttivi a quello che sarà un convegno a Torino il 13, 14, 15 e 16 di ottobre di Psichiatria Democratica. Sarà il decimo congresso di Psichiatria Democratica, di Medicina Democratica, tra cui c'è anche la Psichiatria Democratica, e dovete guardare sul sito, vi daranno tutti i riferimenti, e mi raccomando www.medicinademocratica.it, troverete tutti i riferimenti. Il 13, 14, 15 e 16 di ottobre sarà questo convegno, e naturalmente aspettiamo anche da voi una serie di richieste, di chiarimenti. Se volete potete scriverci a diario di città tutto attaccato @gmail.com, oppure telefonare a Nova Radio, alla redazione di Nova Radio Città Futura. Bene, a presto, alla prossima volta, e grazie per averci ascoltato.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano eroi.